Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Open Horizons, il programma di Radio Onde Quadre dedicato alla mobilità per gli studenti del nostro Ateneo. Quest'oggi sono per la prima volta al microfono, in studio, insieme a Valentina.
Ciao!
In regia ci sono Simone e Roberto, mentre oggi in studio abbiamo due studenti che hanno partecipato al progetto Extra UE, Enrico e Alessandra.
Ciao!
Ciao!
Scopriremo dopo questo pezzo cosa hanno fatto, dove sono stati e come si sono trovati. Prima ci sentiamo Jamiroquai con You Give Me Something. When I met you, you were so unique.
Ed eccoci tornati con Alessandra e Enrico. Allora, avevamo detto che hanno avuto un'esperienza extra UE. Allora, ma prima di tutto partiamo un attimo dalle informazioni fondamentali. Quanti anni avete?
24.
Io 23.
Quale facoltà?
Qui al Poli Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione.
Io Ingegneria Energetica.
E dove siete stati?
Messico.
E in Brasile. A San Paolo.
Ah, ok, perfetto. Per quanto tempo?
Un semestre.
Io per due semestri.
Bene, allora partiamo magari iniziando a chiedere ad Alessandra come in generale come si è trovata, come ha iniziato questo percorso, cosa ha dovuto fare per andare.
Sì, allora ho partecipato ovviamente tutto l'iter classico è appunto partecipare al bando di concorso, si entra in graduatoria, si vince la graduatoria e una volta che si firma questo contratto appunto per prendere la borsa e partire per la destinazione scelta. Io potevo scegliere tra Messico e Valencia, forse anche c'era anche la Francia, però avevo, diciamo, la mia intenzione era proprio quella di
andare il più lontano possibile.
Un pochino sì, dai, sì. Vivere un po' un'esperienza completa a 360 gradi, quindi mi sono detta accettiamo, andiamo in Messico. Poi avevo avuto esperienze, feedback molto positivi anche da altre persone che l'avevano fatto, quindi ho detto ok. E dopo questa cosa, dopo la firma, l'università ospitante ti contatta ed è tutto molto semplice in realtà, perché sei guidato in tutte le fasi di pre-iscrizione, candidatura, eccetera.
Questa è un po' in controtendenza con quello, soprattutto è tutto molto semplice.
Sì,
è un po', insomma, in genere.
Ma questo è grazie all'università ospitante, perché lì non è grazie al po'. No, scherzo. Però no, diciamo che entrambi gli uffici di mobilità, sia qui che lì, sono abbastanza, rispondono subito alle mail. Tutti i dubbi che hai riesci in tempi brevi a risolvere.
Beh, sì, questa è una nota positiva.
Esatto, esatto. E invece quali sono i corsi che hai scelto, che hai potuto scegliere?
Sì, allora io qui appunto al Poli studio Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Lì ho potuto scegliere, avevamo la possibilità di scegliere più un indirizzo video e comunicazione, oppure un indirizzo più grafica, 3D, più artistico, ancora più artistico. E ho fatto più il corso di lingua. E quindi mi sono fatta il corso di spagnolo e poi ho fatto anche altri due corsi, uno di grafica, poi ho fatto un corso di produzione televisiva e radiofonica anche, poi ho fatto un corso fotografia pubblicitaria, che è stato molto molto interessante, e poi ho fatto un corso di strategie comunicative, quindi tutto quello che riguarda sia su web che offline, un bel po' di roba.
Beh, sì, quindi sì. Ti sei allontanata parecchio dal campo ingegneristico,
informatico,
insomma.
sì, ho fatto più, mi sono proprio più orientata a comunicazione, grafica e comunicazione, sì.
Beh, è un bel cambiamento, insomma. Invece tu, Enrico, parlaci un pochino, partendo dall'inizio, come, perché hai scelto quella destinazione, come è andata, insomma, tutta la tua storia.
Beh, io, la mia scelta è caduta sul Brasile, sempre per la stessa voglia di qualcosa di abbastanza esotico, un'esperienza un po' forte. E ho partecipato al solito bando, e in cui la selezione non è neanche così grande, nel senso che non sono in molti a voler partire per il Brasile. E procedure burocratiche varie, ha richiesto un po' di impegno soprattutto l'ottenimento di un visto, però per il resto è stato tutto uno sforzo per il quale valso la pena, e soprattutto facilitato anche nel mio caso dall'università locale, che mette a disposizione anche studenti che ti accompagnano nel processo di inserimento, e insomma.
Questa cosa è molto bella, non so se qua in Italia esiste, nel senso che ti accolgono quelli che vengono da fuori, gli fanno vedere l'università di persona, non so se... Beh, qua il Politecnico non mi sembra.
Penso di no.
Non so, ma dalle facce, insomma, raggianti dei nostri ospiti, sicuramente è una cosa positiva.
Sì, sì.
Non sarà solo, diciamo, per il sole e per il clima che hanno trovato nei posti in cui sono andati. E ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che io non sarei capace di dire, ma magari i nostri ospiti, che sono molto più esotici, possono lanciarlo loro.
E deve essere Che lo sei feliz también.
Bravissimo.
Nessa, dependente do que aconteça. Quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Meu mar.
bancas, paz e Iemanjá. Pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar.
Bene, siamo entrati decisamente nel giusto mood con questo pezzo, viste le tappe, le destinazioni dove sono stati i nostri ospiti. Ma lasciamo concludere Enrico il discorso, la domanda precedente, e facciamolo parlare dei corsi che ha potuto scegliere una volta arrivato nella sua destinazione.
Beh, innanzitutto una parte dei corsi che poi avrei seguito li avevo già scelti a Torino, attraverso il learning agreement. Una volta arrivato là, comunque, nel mio caso, si era liberi di cambiarli a propria volontà.
Confermo anche nel mio.
E credo che sia una cosa che dipenda molto anche dal referente,
sì,
dei corsi.
Sì,
quindi nel nostro caso ci è andata bene. E i corsi, in alcuni casi, rispecchiavano un po' quello che sarebbe stato il mio carico didattico qua a Torino. In altri casi invece ho seguito un po' quelli che erano più i miei interessi, oppure insomma mi sono basato su consigli di qualcuno che c'era già stato, di qualche brasiliano che magari l'aveva già seguiti. E in ogni caso si tratta di corsi sempre molto interessanti, con un approccio diverso rispetto a quello che è italiano, a quello della nostra università, un approccio che è sempre molto più pratico, ti insegna un po' di più a avere a che fare con le cose reali più che con gli aspetti teorici. E soprattutto, essendoci varie università, varie facoltà all'interno della stessa università, si ha la possibilità anche di seguire corsi in diversi dipartimenti. Quindi ne ho fatto uno per esempio su reattori nucleari, c'era veramente un reattore lì, cose che qua non esistono. E insomma, c'è la possibilità di fare cose diverse e comunque formative anche.
Beh, ottimo, non è la prima volta che ci dicono che all'estero i corsi sono molto più pratici rispetto a che in Italia. Non so, l'Italia adora la teoria.
Sì, hanno un sistema educativo un po' diverso, sì. Ma anche in fatto di esami proprio, infatti l'avrei anche aggiunto, lì non c'è un semestre, alla fine del semestre fai gli esami. Lì ogni settimana ci sono delle consegne, parlo per il Messico, e poi ci sono tre momenti di esami parziali, lo richiamano, c'è un primo parziale, un secondo parziale e poi gli esami finali. Quindi diluisci veramente molto il carico di lavoro e sono tutti progetti, e i miei sono stati quasi tutti progetti con aziende reali, e quindi è stato molto interessante da quel punto di vista.
Sarebbe curioso capire invece gli Erasmus che vengono qua cosa dicono.
Cosa dicono? Dovremmo intervistare anche coloro che dal fuori,
esatto,
vengono.
Cosa
qua
dicono
per
dei nostri corsi super teorici? Bene, invece, sempre riguardo il Messico, Alessandra, ci dicevi di una cosa curiosa riguardo il visto, in quanto ti sei, diciamo, risparmiata una parte importante di burocrazia.
Sì, perché chi va in Messico come studente ci sta fino a 180 giorni. giorni, quindi per massimo 180 giorni, a un visto molto semplice, il visto degli studenti, che ti viene anche consegnato, viene proprio consegnato in aereo, indipendentemente dalla compagnia, ti consegnano questo foglio, tu lo compili ed è un foglio che appunto ti consente di stare 180 giorni in Messico. Pena la vita se lo perdi, perché come dicevo prima anche a voi, diciamo che devi poi contattare l'avvocato messicano contatta l'ambasciata italiana, devono effettivamente certificare che tu sei italiano, sei libero, e insomma poi i tempi messicani sono lunghi perché loro sono molto scialli in tutto. Sì. E quindi ovviamente non bisogna perderlo. L'altra cosa curiosa è che se si vuole stare più di 180 giorni è sufficiente farsi una gita a Cuba, che è lì di fronte, non è tanto lontana.
E non è poi così una
e comunque non è uno, no, esatto, specialmente gli internazionali non disdegnano questa la possibilità di viaggiare un po'. Si va a Cuba piuttosto che in Guatemala, in Belize, che comunque sono posti bellissimi, e si rientra e viene azzerato il permesso, viene azzerato, quindi si hanno altri 180 giorni. Non so per quante volte si può ripetere questa cosa.
Stavo per chiedere però, quante volte si può andare a Cuba.
Però si può fare così. Ho amici che si sono fermati lì e hanno fatto così. Però sì.
Perfetto. Allora adesso magari chiederemo anche a Enrico dopo
la sua
che invece è stato molto diverso, ci aveva già accennato prima nel fuori onda. Abbiamo di nuovo una canzone che io non saprei pronunciare, questa volta uno di voi due ci provi.
Sì, dai.
Prego.
Cara Luna dei Basilos.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. De ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
Ed eccoci tornati. Allora, stavamo dicendo che Enrico invece non ha avuto un'esperienza altrettanto semplice come Alessandra, quindi raccontaci un po' della tua epopea nella burocrazia.
Sì, ma diciamo niente di tragico, semplicemente erano necessari parecchi documenti che richiedevano di girare un po' per gli uffici del comune, quindi insomma andarli a prendere in giro. E dopodiché richiedevano anche una visita al consolato di Milano, al consolato brasiliano a Milano, e in due tempi riesci ad ottenere un visto per una durata totale di questa ricerca di documenti, che per me è durato un paio di mesi fondamentalmente. Comunque, niente di così
un iter molto grave, lungo in realtà, esatto. Da prendersi per tempo. Sì, anche perché tu hai fatto comunque un anno, quindi
sì. E infatti probabilmente è proprio questa la questione. Non so come funzioni per chi sta 6 mesi, però
tendenzialmente comunque per un anno bisogna avere tutti i documenti a posto, insomma. Sì.
Invece parlavamo di Learning Agreement e della flessibilità, in quanto entrambi avete potuto cambiarlo anche lì sul posto, però...
Sì, diciamo che dipende molto dal tuo referente, quello che è appunto il professore che ti segue per la conversione degli esami. E il Learning Agreement, per dirlo, per chi non lo conosce, è quel documento che ti consente di fare il passaggio, indica lo scambio, gli esami che vengono fatti all'estero, nell'università ospitante, vengono cambiati con un tot di esami qua. Il numero di esami dipende dal numero di crediti che valgono gli esami sia qui che lì, viene fatta una media. Diciamo che anche lì il referente è quello che dice ok, puoi cambiare 4 esami versus 5, perché magari di là sono meno crediti, quindi la cosa ovviamente va bilanciata alla fine. Quello che dicevamo prima, sì, per noi entrambi c'è stata flessibilità, perché quando io sono arrivata lì, già da qua ovviamente in fase di application avevo indicato alcuni esami che loro, l'università ospitante, mi aveva mandato un elenco, io avevo scelto. Quando sono arrivata lì ho potuto cambiarlo, quindi me ne hanno fatti senza problemi, me ne hanno fatti cambiare e ho avvisato la mia referente qua, e attraverso il portale della didattica c'è la procedura e si possono cambiare. La professoressa lo riconfermano e quindi viene l'ufficio mobilità qua del Politecnico, vede che è stato cambiato. Al ritorno, quando si rientra, bisogna comunicare che è stato il cambiamento, portarlo firmato, anche non mi ricordo bene se effettivamente bisogna portare di nuovo il learning agreement firmato, comunque al massimo mandate una mail che vi rispondono, comunque perché vi risponda. E l'altra cosa è che l'università ospitante manda il documento ufficiale, il transcript degli esami che sono stati fatti, lo invia direttamente all'ufficio mobilità, in modo che l'ufficio mobilità lo riceva, vede che sono stati fatti gli esami, ed è importante perché così ti erogano l'ultima parte della borsa,
certo,
perché
o ti tolgono
dei soldi, perché dipende poi dal numero effettivo di giorni. Questo documento che l'università manda, l'università ospitante, contiene la data di inizio dei corsi e la data di fine. Il Politecnico fa una media considerando appunto il numero di ore di lezione che sono state fatte dall'inizio alla fine. Questo risultato moltiplicato per un tot di euro dà il quantitativo della borsa, quindi se la borsa era maggiore, quella che è stata presa, bisogna restituire dei soldi al Politecnico. Per me è stata così, in effetti, per un centinaio di euro, però sì.
Bene, abbiamo un po' chiuso la burocrazia, insomma,
esatto.
Però ci sono ancora numerosi punti cruciali su cui magari ci focalizzeremo dopo questa canzone di Lenny Kravitz, Fly Away.
E siamo di nuovo qua. Allora, abbiamo appena detto prima di questo brano che abbiamo finito un attimo con le questioni burocratiche, che non vi annoieremo più con queste, ma adesso passiamo un attimo un pochino alle parti più pratiche che forse ai ragazzi interessano particolarmente. Per esempio, come avete trovato casa? Quanto è stato difficile? Partiamo dal Brasile, vai.
D'accordo. Beh, io casa l'ho trovata piuttosto facilmente. I primi giorni l'ho passato in un ostello con dei ragazzi che avevo già conosciuto qua a Torino e con altri che abbiamo conosciuto lì, e così facendo si sono creati dei gruppi e siamo finiti a vivere io, un mio amico italiano, una ragazza spagnola e un ragazzo messicano, appunto.
Sarà una barzelletta. Sì, esatto.
Insomma, siamo andati a vivere in un quartiere centrale che si chiama Villa Maddalena, San Paolo, in una casa che abbiamo trovato con Airbnb, quindi è stata una soluzione molto facile. E Villa Maddalena è uno dei quartieri più belli praticamente di San Paolo, quelli dove tutti appena parti ti dicono vai ad abitare lì che stai sicuro. Ma in realtà di zone dove vale la pena vivere ce ne sono tante altre, tant'è che nel secondo semestre io ho cambiato casa, sono andato in un quartiere più popolare vicino all'università, dove il prezzo dell'affitto si è abbassato drasticamente, cioè era comparabile ad un terzo di quello che si può spendere qua praticamente. E insomma, ho trovato altra casa con contatti che mi sono fatto durante i primi 6 mesi, quindi si tratta poi di un giro di parole, entri a far parte di alla fine una comunità, quindi le persone finiscono per consigliarti e tu per trovare un posto.
Sì, beh, è bello, è un'esperienza completamente diversa tra l'altro dai ragazzi del nord Europa che abbiamo avuto 2 puntate fa.
Sì, invece sicuramente più il calore,
l'accoglienza un po' diversa nei paesi freddi.
Ma sono stati proprio dei ragazzi brasiliani a consigliarmi questo posto dove andare, tant'è che ho vissuto con altri tre ragazzi brasiliani. Insomma, si è accolti bene, si è inseriti facilmente.
Bene, invece sentiamo Alessandra che appunto annuiva
confermava,
quindi ci sono sicuramente dei punti.
Sì, sì, è facile trovare casa, nel senso che si è facilitati da tante cose, dal momento dell'inserimento lì, da qua, quando loro ricevono l'application iniziano innanzitutto, per quanto riguarda il Messico, lì sono molto social, e quindi iniziano subito a inserirti in svariati gruppi su Facebook. Encuentra Rumi, che significa trova un tuo compagno di stanza, eccetera. Quindi inizi veramente a ricevere una marea di notifiche. Io arrivo il tot giorno, eccetera. Io poi avevo anche collegamenti diretti con ho 3 miei amici, cari amici di ingegneria del cinema, che sono Alessandro, Francesca e Enrica, di saluto, e loro sono stati semestre prima di me in Messico, quindi ho chiesto un po' a loro alcuni consigli sul luogo della casa, vicino o meno all'università, eccetera. E quando io sono partita ero già riuscita a mettermi in contatto con una ragazza che aveva a disposizione una casa, e i corsi li ho iniziati ad agosto e sono arrivata lì a fine luglio. Quindi ho fatto anche io qualche giorno in ostello con altri ragazzi italiani, ho aiutato anche loro a cercare casa, e praticamente è successo, proprio confermavo quello che diceva lui, perché lì c'è proprio una rete di studenti che ti aiutano a cercare casa, sanno che arrivano gli internazionali in quel periodo, quindi iniziano, ah, ok, tu sei internazionale, vieni con me, ti faccio fare, e ci sono le giornate di giri, di tour per le case, no? Ed è successo che in quelle giornate lì ho incontrato casualmente una ragazza che era stata... si chiama Sorella Maggiore, perché in Messico c'è questo progetto, nell'università in cui sono stata io c'era questo progetto Sorella Maggiore, Fratello Maggiore, ti affidano un messicano che ti guida un po', e ho conosciuto per caso questa, la sorella, quella che era stata la sorella maggiore di Francesca. Vi siete persi in tutta questa storia, comunque Francesca era un'altra, appunto,
una sorta di beautiful,
e quindi esatto, e lei mi ha detto, cavoli, si è liberato un posto a casa mia, se vuoi venire, ed era di fronte all'università, costava poco, e quindi ho detto va bene, vengo a casa tua. Però insomma è veramente facilissimo, nel senso che poi ti fanno visitare le case, ti consigliano quello che vuoi, stai cercando una stanza tua autonoma, stai cercando, insomma, quello che è molto semplice, quello che cerchi.
È una cosa molto bella questa, è stato molto social, molto accoglienti, mi ha fatto venire voglia di andare in Messico. Va bene, allora dopo continuiamo, mandiamo il prossimo brano, abbiamo Moby, In This World.
Don't leave me.
Bene, allora, abbiamo fatto tutte le richieste, tutta la burocrazia, abbiamo trovato casa, adesso bisogna comunque affrontare la vita di tutti i giorni.
Esatto.
E quindi vediamo un attimo com'è stato, anche dal punto di vista magari dei costi della vita.
Inizio io dicendo anche che la città in cui ero si chiama Querétaro, non l'ho detto prima.
Giusto.
Ed è una città che si trova a 3 ore da Città del Messico. È una città grossa come Torino, in fatto di popolazione, forse estensione un po' di più, però comunque vivibile. È una città appunto non grossa come Città del Messico, che sono 22 milioni di abitanti. È una città, è stata molto carina, molto bella. E il costo della vita è molto più basso rispetto a... è molto inferiore a quello a cui siamo abituati noi. Per fare un esempio, si va al cinema con 1,50 euro e sono cinema molto molto belli, perché lì hanno l'influenza degli Stati Uniti e quindi hanno questo tutto grande, la mania della grandezza, anche i cinema sono enormi. Addirittura se si fa il biglietto più caro, che sono 2,50 euro, 2,80 euro, non ricordo bene.
Carissimo.
Comunque si entra in un cinema in cui ci sono proprio i letti, ci sono i camerieri anche che arrivano, tutti guardi il film sdraiato, si chiamano proprio sale VIP. E comunque sono, in effetti sono proprio sale VIP. Arriva il cameriere, ti chiede gli ordini, ti portano proprio da mangiare, insomma. È un altro tipo di... è un altro stile di vita. Anche al supermercato lì c'è una catena americana che si chiama Walmart, magari l'avete anche già sentita.
Sì.
Ed è... sì, il costo della vita, ripeto, è molto molto basso. 1 euro sono 18-19 pesos e si riesce veramente a fare tanto, si riescono a fare i viaggi. Infatti per chi va in questi posti approfittatene, siete già lì, avete fatto il volo lungo in aereo, se siete lì per un po' di tempo andate a viaggiare un po', perché organizzano ovviamente tutto facilitato, anche essendo internazionali si organizzano molti viaggi in gruppo con l'università, ognuno poi si fa il suo gruppo di amici, quindi è tutto molto semplice.
Certo.
Adesso
poi parleremo anche appunto di questo aspetto, anche dei trasporti. No, invece sentiamo un attimo la controparte brasiliana sul costo della vita e sulle questioni in pratica, appunto.
Ma la vita di tutti i giorni in Brasile è un qualcosa di molto più economico, così come in Messico, rispetto ai nostri, cioè come siamo abituati. Poi chiaramente, essendo una società molto diversificata economicamente, si trova di tutto e di più. Per mangiare fuori si può spendere l'equivalente di 1 euro, pasto, cioè 1,50 euro, 2 massimo, un pasto completo, fino ad arrivare a prezzi comunque esorbitanti da grandissimo ristorante. E così come la sera, se vuoi uscire, insomma, di possibilità ne hai per tutti i tipi di portafogli praticamente. Ma io trovo che il risparmio sostanziale avvenga nel momento, cioè sulla questione dell'affitto, nel senso, se hai la possibilità di avere una bella camera singola, grande, tutti i tuoi spazi, nel mio caso era intorno ai 150-170 euro.
Anche nel mio,
insomma.
Confermo anche da quel punto di vista.
È spettacolare, cioè io qua per esempio a Torino penso che una singola, forse non proprio in buone condizioni, si aggiri intorno alle 300, quindi quasi il doppio.
E poi senz'altro mi unisco all'appello di Alessandra e consiglio vivamente a tutti di viaggiare, perché si fanno delle tratte, no, si usa molto viaggiare in pullman, e appunto delle tratte anche molto lunghe, cioè possono costare molto poco, e quindi tutti i posti, per quanto lontani, diventano perlomeno economicamente accessibili.
Beh, questo è ottimo. Perfetto, va bene. Allora, adesso dopo riprendiamo con altri aneddoti, ci raccontate un pochino meglio la vostra esperienza, però adesso passiamo al prossimo brano, scusate. Abbiamo Neon Indian con Polish Girl.
Looks but looking good enough here.
Bene, allora, nell'intervento precedente avete fatto entrambi appello al fatto di girare, giustamente, una volta che sia lì, giusto approfittarne e vedere il più possibile. Quindi vediamo anche dove siete stati, cosa avete visto dei rispettivi paesi e anche l'aspetto dei trasporti, come è facile e comodo muoversi dove siete stati. Partiamo dal Messico.
Va bene. Allora, sì, io appunto ero nella parte, zona centrale del Messico, vicino a Città del Messico, e sono riuscita a girare parecchio, sì, dai, sono soddisfatta. Mi mancano alcune zone, motivo per cui ritornerò al Messico un giorno. E, partendo proprio da zone vicino a dove ero io, ce ne sono tantissime. Il centro del Messico è veramente, nonostante per noi europei non è una meta particolarmente famosa e nota, però è veramente un posto, ci sono dei posti bellissimi. Del Messico si conosce più la parte meridionale, Yucatan. Dove ero io ci sono dei, si chiama Pueblo, per indicare appunto una cittadina un po' più piccola, sono patrimonio dell'UNESCO, proprio si chiamano, vicino a Querétaro c'è una città che si chiama San Miguel de Allende, c'è Guanajuato dove fanno un festival del cinema molto molto bello e anche uno dei più importanti del Messico, per chi studia ingegneria del cinema è sicuramente interessante andare. E ci sono appunto tutte queste città che distano più o meno, allora queste due che ho nominato sono a un'ora da Querétaro, quindi dove ero io, per loro non è niente, per loro è come andare veramente, sono 10 minuti, e le distanze, la sensazione delle distanze è proprio un po' diversa da quella che abbiamo noi. E ho visitato anche altre città un po' più distanti, sono stata a Guadalajara, che è la seconda città più grande del Messico dopo Città del Messico, e lì sono stata poi anche a Tequila, lì sono distanze un po' più grandi, sono tipo 6 ore di pullman. E dicevamo fuori onda che gli spostamenti principalmente in Messico si fanno in pullman. Sono pullman, magari detto così può sembrare oddio chissà che pullman sono, e invece sono pullman molto molto belli, a costi contenuti, e veramente si tratta di viaggiare, sono 6-7 ore te le fai su una poltrona praticamente, ti danno in alcune linee, ti danno anche da mangiare, quindi si viaggia tranquilli. Magari ti ritrovi ad un certo punto, cioè ci sono ovviamente spazi enormi, deserti, dici vedi solo la strada e dici comparirà una città prima o poi, sì, in effetti poi compare. E, sì. E poi sono anche stata a Tequila, la consiglio, perché Tequila è la patria, vabbè, lì sono tutti belli presi bene dal Tequila, che tra l'altro è maschile, si dice il Tequila, e abbiamo fatto degustazioni. Sì. Ho fatto degustazioni, è stato molto divertente, ed è una città molto caratteristica, non è, è molto piccola. E poi sono anche avuto la possibilità, sono vicino, un'altra cosa, vicino a Querétaro, c'è una zona che si chiama Huasteca Potosina, è un posto, ci sono foreste, si va a fare rafting, quindi gli amanti dell'avventura trovano sicuramente veramente sfogo alle loro passioni. E poi c'è tutto il sud del Messico che è bellissimo, Caraibi, c'è Cuba di fronte, insomma, certo. Ci sono un sacco di isole, è un paese incredibile, sì sì, è proprio bello.
Sentiamo invece in Brasile, com'è andata?
Ma in Brasile anche la quantità di posti da vedere è veramente impressionante. E soprattutto si trova anche tantissima diversità, quindi ci sono delle spiagge tropicali fantastiche, in particolare nello stato di Bahia. Io ho viaggiato in quelle zone e un po' più a sud di Bahia sono stato a Rio de Janeiro, chiaramente, in realtà è stato il primo posto che sono andato a visitare, ma anche nei pressi di Rio de Janeiro, tra le altre cose, ci sono varie isole, un'isola che consiglio tantissimo si chiama Ilha Grande, insomma è un'isola immersa nella Mata Atlantica cosiddetta, quindi è tutta foresta tropicale. Si possono fare camminate, si può mettere la tenda in spiagge isolate e insomma stare via tempo determinato. E tanti altri posti, c'è il centro del Brasile, quindi lo stato di Minas Gerais, dove si beve una buonissima cachaça, che invece è di cuore tipico, distillato tipico brasiliano. E insomma ci sono anche tantissimi parchi naturali. Quindi io là mi sono appassionato di fare questo tipo di viaggi che non facevo, prima non facevo, invece l'obiettivo era andare a visitare la cascata, era andare a vedere il canyon e insomma.
Eh visto un paesaggio, immagino, sì, mozzafiato.
Sì. Sì. Ho dimenticato di dire un'ultima, anche un'altra cosa del Messico: andate a vedere anche tutti i siti maya che ci sono, perché il Messico ha questa cultura maya incredibile. C'è un sito Teotihuacan che è vicino alla città del Messico ed è bellissimo, sembra veramente di essere in un altro... altra era del tempo, però bello.
È una fortuna che ci sia la Web TV qua. Tra l'altro ringraziamo i ragazzi, perché così i nostri ascoltatori possono anche vedere le facce estasiate degli ospiti quando raccontano.
Esatto. Rispetto agli speaker che sono così.
Sì, perché no? Esatto. Solo la voce non rende, invece c'erano questi sorrisi a 32 denti.
Esatto, solo a
quando
ricordare.
Quando parlano delle loro esperienze. Perfetto, allora lanciamo un attimo il prossimo brano. Abbiamo i Pixies con Where Is My Mind.
Eccoci tornati, abbiamo sentito questo pezzo per tutti gli amanti di Fight Club, ma non solo. E torniamo invece a parlare magari della lingua. Ci diceva Alessandra che il Politecnico le ha permesso appunto di frequentare dei corsi serali.
Sì, io mi sono iscritta proprio in fase di firma del contratto per la borsa, ti chiedono qual è il tuo livello di spagnolo. Nel mio caso non era richiesto nessun certificato nell'università ospitante. Ci sono casi in cui, per esempio in Spagna, c'erano dei ragazzi che avevano bisogno del B1, il livello, come livello minimo, e quindi hanno il Politecnico dà la possibilità di fare questi corsi serali. Io facevo 4 giorni alla settimana, la sera, e con tutti ovviamente ti mettono in gruppo con chi va in destinazioni di lingua spagnola. Lo spagnolo che viene insegnato è lo spagnolo della Spagna, e un po' diverso da quello che poi si va a imparare nei rispettivi paesi dell'America Latina, perché è sempre spagnolo ma con tutta una storia un po' diversa, e anche a livello grammaticale ci sono alcune differenze. Mi è servito abbastanza. In realtà quando sono arrivata lì sapevo veramente dire pochissime cose, anche perché qua i corsi serali ti servono più che altro per la grammatica, qualche base grammaticale te la danno. Quando arrivi lì, io per le prime due settimane ho parlato inglese, anche con loro e con i messicani, tutti sanno l'inglese, quindi da quel punto di vista se non si sa lo spagnolo non è comunque un problema. E poi io ho avuto la fortuna di vivere con messicani, e quindi ho subito poi imparato in fretta la lingua, capirla prima ovviamente di parlarla in modo sciolto. Diciamo che la capivo, ho iniziato a capirla veramente bene dopo un mese e mezzo riuscivo a esprimermi benissimo, sì.
Tempi piuttosto ristretti.
È una lingua, allora all'inizio ti viene proprio da dire è diversa dall'italiano, nel senso tanti dicono ah vabbè lo spagnolo e l'italiano si assomigliano, lì parlano veramente veloce e quindi no, non è vero che si assomigliano quando poi inizi a capire, che ti fai l'orecchio, dici ah sì è vero, questo, la struttura grammaticale è uguale all'italiano. Dicevo che la differenza con lo spagnolo per esempio e anche con l'italiano è che lì non esiste il voi. La seconda persona plurale non esiste, il tu esiste, il voi no, e si usa al posto del voi, si usa ustedes, che vuol dire loro, e quindi si parla, bisogna fare questo salto un po', cioè parlare in modo un
difficile
po' diverso.
È difficile non poter dire voi, si troverà in difficoltà.
Sentiamo invece come è andata in Brasile sotto questo aspetto.
Ma in Brasile, insomma, per chi va in Brasile perlomeno, esiste la stessa identica opportunità che dal Politecnico, ovvero quella di fare dei corsi serali che ti servono e ti salvano la vita per i primi giorni in cui arrivi, anche perché in Brasile invece l'inglese non lo parlano,
ecco.
E quindi i primi periodi devi lottare per farti capire, per soprattutto capire quello che ti dicono. In ogni caso, proprio per questa ragione, perché si è a contatto quotidianamente proprio con la lingua e con le persone del posto, è necessario e diventa molto facile impararla. Il portoghese è una lingua che a primo impatto può sembrare diversa, e che magari per alcune cose lo è anche, ma allo stesso tempo si impara molto velocemente. È una lingua, per l'impressione che ho avuto io, anche piuttosto tollerante sulle regole grammaticali. Hanno tagliato sia la seconda persona singolare che quella plurale, quindi
quella di più del
esatto.
Mezzo
quindi insomma sono pure di meno le conversazioni che devi imparare, e ce la si cava in maniera facile.
Bene,
sì, poi per esempio l'università in cui sono andata io ti dava anche la possibilità di fare dei corsi in spagnolo. Io l'ho fatto per impararmi bene la grammatica, i verbi per esempio non sapevo nulla, quindi ho detto almeno ritorno e ho comunque una base grammaticale un po' più solida.
Certo.
E l'ho fatto.
Invece direi siamo quasi in chiusura, ma una cosa che diciamo mi premeva di chiedere ai nostri ospiti era per esempio come si divertono per esempio i ragazzi là, cosa avete fatto, se avete conosciuto persone nel posto e come appunto, cioè cosa si fa la sera per esempio, cioè una cosa che a noi può interessare particolarmente, a noi studenti.
Beh, in Brasile siamo a far festa.
Non avevamo dubbi.
Cioè, l'America Latina.
Esatto.
È tutta l'America Latina. Ogni scusa è buona per far festa. Specialmente festa di strada, quindi ci sono tanti eventi lungo l'anno che chiamano in strada, vabbè, specialmente ragazzi, ma non solo, ci sono tante occasioni in cui dai bambini agli anziani ci si ritrova tutti in strada, e quindi insomma la prassi è festa di strada, anche si balla, a loro piace tanto bere birra e cachaça, altrimenti insomma c'è la possibilità di fare serate normali come qua, secondo me sempre con uno spirito un po' più acceso rispetto al nostro, la voglia di festeggiare la si sente molto di più.
Sì, mi ritrovo molto in quello che ha detto Enrico. Veramente il Messico è molto simile da questo punto di vista. Anche in Messico si usa, ci sono molta festa in strada, anche sì. E tra l'altro, per chi ama la musica, ci sono molte iniziative. C'è un festival nella città in cui dicevo prima, che è Guanajuato, dove fanno il festival del cinema. Fanno un festival che si chiama Cervantino a ottobre. Chi va lì in quel semestre, io sono stata da agosto a dicembre. Ed è un festival in cui fanno musica in strada per parecchio tempo, sono 3 settimane, quindi è tutto festa. E poi sì, loro anche si divertono un sacco, fanno molte grigliate anche, bevono molta birra, anche tequila, ma la birra, in Messico c'è una birra molto buona, fanno, a parte la Corona, che conoscete anche qua, ma ci sono tantissimi tipi di birra, stessi temanti della birra ambrata, anche rossa, sono molto molto buone. E poi c'è, chiaramente, essendo in un ambiente internazionale, la mia università era un'università privata in cui c'era proprio la parte internazionali, quindi loro organizzavano feste, il quartiere tutto attorno all'università pieno di gente che, oh sì, facciamo festa stasera, festa domani, quindi insomma, i tedeschi sono presi benissimo dalle feste, veramente, gli amici erano sempre a far festa, nonostante le lezioni alle 7 del mattino, perché io avevo anche lezioni alle 7 del mattino, però...
Perfetto, noi purtroppo siamo già addirittura d'arrivo, siamo arrivati alla fine, allora noi ringraziamo i nostri ospiti Alessandra e Enrico.
Grazie a voi. Potremmo ancora parlare per un'altra ora, forse, però
potremmo fare una seconda puntata. E allora noi vi salutiamo.
Sì, diciamo, ringraziamo anche i ragazzi della Web TV, Simone e Roberto in regia, e mandiamo la sigla.
Your attention, please. Your attention, please. Attention, please. And now the moment we've been waiting for. Mi corazón.